Con Chiara oggi parleremo soprattutto in merito a un articolo uscito su Internazionale, scritto appunto da lei, riguardo alla morte di Gabriella, una ragazza napoletana che a dicembre aveva scoperto di essere incinta, ma che a seguito di l'assunzione di un farmaco antimicotico decide di abortire per via di possibili complicazioni nella gravidanza, ma l'intervento abortivo appunto succede qualcosa va male, Gabriella muore e da questo momento i giornali, ma soprattutto l'opinione pubblica di quel pubblico che si considera pro-life, ma che per lo più possiamo considerare no choice, sta criticando molto, sta praticamente puntando il dito sulla vicenda di Gabriella per puntare il dito nuovamente contro la libera scelta delle donne ad abortire. In merito a questo appunto parleremo con Chiara e poi andremo anche un pochino a parlare della notizia che su Repubblica, che Repubblica sta ampiamente discutendo nelle prime pagine del giornale, riguardo alle unioni civili e al fatto che gli stessi commentatori antiabortisti che stanno commentando in questi giorni la vicenda di Gabriella sono gli stessi che si stanno un pochino opponendo alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso. Bene, Chiara, se hai voglia un pochino di spiegarci a partire da quello che è il tuo articolo, che ho trovato molto interessante, come possiamo facilmente sfatare tutti i miti degli antiabortisti riguardo appunto all'aborto, hai il microfono tutto per te.
Ma non so se facilmente, nel senso che poi quando le persone sono convinte, così convinte di certe questioni, è difficile convincerle, insomma, del contrario, ecco, o cercare di spiegare loro che poi qualunque incidente o qualunque morte, per quanto ovviamente drammatica, è comunque, a parte che in questo caso specifico non sappiamo ancora cosa sia successo, quindi abbiamo bisogno di aspettare gli esami autoptici per capire bene se c'è stato un incidente prevedibile, un errore medico o altro, insomma. Però dicevo, qualunque morte, per quanto drammatica, rientra in un margine sempre più basso di rischio in ogni intervento, non solo poi in ogni intervento medico o chirurgico, ma in qualunque cosa facciamo. Se pensiamo, io nominavo nell'articolo i rischi connessi per esempio a semplicemente a uscire per strada, a guidare una macchina o un motorino, se pensiamo agli incidenti domestici che sono tra le prime cause di morte, ci sono vari rapporti sia sul panorama, diciamo, nazionale che internazionale o mondiale. Quindi ogni volta che ci avviciniamo alla questione, insomma, dovremmo essere in grado di avere degli strumenti un po' più malleabili e anche capaci di osservare un panorama un po' più ampio, no? Che poi, se ti ricordi, era un po' quello che è successo quando si discuteva e tuttora quando si discute di RU486, cioè dell'aborto medico e delle morti legate peraltro a una sostanza che non viene più usata, ma comunque c'è sempre questa confusione per cui allora è così, sarebbe dimostrato che è così pericoloso interrompere una gravidanza che dovremmo vietarlo, no? Confondendo poi un sacco di piani, perché poi è ovvio che non vietiamo per legge tutto quello che comporta un rischio, no? Non vietiamo i motorini o i ferri da stiro.
Certo,
quindi quando però parliamo di aborto c'è subito questa reazione per cui c'è una condanna che è precedente all'analisi del problema, quindi probabilmente la questione più rilevante è proprio questa, che ci sono molte persone che condannano automaticamente una possibile scelta delle persone, che poi ognuno deve fare per sé naturalmente, quindi chi è anche contrario all'aborto, contrario alle unioni civili o al matrimonio per tutti, semplicemente può decidere di non abortire o di non sposarsi, insomma, c'è sempre anche questo dettaglio che si tende un po' a dimenticare, no? Certo. Non è obbligatorio, così come non è obbligatorio divorziare se non si vuole divorziare, però se le persone sono diverse da noi, hanno preferenze diverse da noi, dovrebbero poter scegliere, insomma.
Certo, assolutamente, ed è proprio il motivo per cui ogni volta che si parla di Family Day o di cortei pro vita, tendo sempre a rimarcare il fatto che più che pro life si dovrebbe utilizzare la parola no choice per loro,
sì.
Perché pro life, certo, va ad identificare proprio quel genere di manicheismo su cui loro tendono ad aggrapparsi molto, no? Da un lato ci siamo noi, che siamo i bravi, che stiamo per la vita, e quindi automaticamente tu che sei per la libera scelta, e quindi sei,
certo,
tecnicamente
per
l'aborto, sei per la morte, non sei per la vita, e quindi
strategicamente
appunto,
è geniale, però.
Sì, strategicamente è geniale. Mi ricordo ancora molto bene l'articolo che avevi scritto proprio in merito al Family Day a Roma, e appunto a questa differenza che ponevi pure tu sulla questione, e sì, appunto mi sento di doverla rimarcare, e anche in merito all'articolo uscito oggi, uscito ieri su Internazionale, giustamente tu dicevi abbiamo una percezione totalmente sballata delle statistiche, tendiamo ad avere molta più paura dell'aborto perché è una questione che ci colpisce in un certo modo emotivamente, perché c'è molto discorso dietro all'aborto, no? C'è molto dibattito legato al fatto che abortire per appunto una parte dell'opinione pubblica, specialmente cattolica integralista, è una pratica da condannare, e quindi automaticamente anche le persone che magari sarebbero sono portate ad avere una visione più aperta e più libera rispetto alla scelta che la donna può prendere nella propria vita, se continuare la gravidanza o meno, anche queste persone che magari si appunto avrebbero una... ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, è caduta la linea inaspettatamente, adesso proviamo a rimetterci in comunicazione con Chiara. Eccoci qua, ci siamo rimessi in contatto con Chiara, che dovrebbe di nuovo nuovamente sentirci, se non mi sbaglio.
Eccomi, sì.
Perfetto. Stavo giusto dicendo appunto che è una tecnica strategica perfetta per andare poi a colpire anche quella parte di popolazione che magari sarebbe più aperta a appunto la libera scelta della donna, ma che davanti a un tale accanimento mediatico rispetto a questi casi di morte per aborto, se così li possiamo chiamare, possono andare a muovere molto populisticamente un po' alla pancia anche appunto i liberi pensanti, mettiamola così.
Beh, o comunque forse i liberi pensanti no, ma quelli che sono più indecisi o non hanno avuto voglia, tempo di analizzare le questioni, si lasciano un po' trascinare, no? Ed è ancora più impressionante rispetto alle famiglie che nominavamo prima, perché il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza presenta comunque alcuni aspetti moralmente complessi e controversi, perché naturalmente c'è tutta la questione dello statuto embrionale, di come dobbiamo considerarlo, e quindi se è giusto e fino a che momento della gravidanza è giusto o ammissibile, o in quali circostanze interrompere una gravidanza, quindi ci sono senz'altro delle questioni più complicate, ma quando parliamo di famiglia, di possibilità, soprattutto di matrimoni, poi di possibilità di sposarsi indipendentemente dal sesso, dall'orientamento sessuale, beh, lì è davvero ancora più complicato capire le ragioni dell'opposizione, del no, di queste presunte difese della famiglia o dei matrimoni, quelli veri e giusti, no? Che poi non esiste un matrimonio vero e giusto formalmente, nel senso che un matrimonio tra un uomo e una donna non è una garanzia di perfezione, è semplicemente una delle possibili configurazioni del matrimonio. Non si capisce per quale ragione bisognerebbe vietare il matrimonio a due uomini o a due donne, non c'è nessuna ragione sufficientemente valida, e soprattutto, come dicevo prima, se tu non sei d'accordo non ti sposi, così come se tu non sei d'accordo non divorzi, nessuno ti obbliga. Al contrario, una visione meno liberale, quindi con una indicazione quasi moralistica, mi viene da dire, no? Di un modello di vita, di famiglia, di matrimonio, toglie alle persone che la pensano diversamente la possibilità di agire di conseguenza e di avere poi una protezione anche giuridica, istituzionale, anche formale, se vuoi, insomma, simbolica, no? Che altre persone hanno semplicemente per il fatto di essere di sesso diverso o con un orientamento, una preferenza sessuale diversa. Quindi su questo discorso è veramente ancora più difficile capire tutte queste manifestazioni, questi family day, questi discorsi appunto a difesa della famiglia, perché nessuno vuole distruggere un altro modello di famiglia. In caso si vuole provare ad allargare, ampliare i confini, soprattutto giuridici, di un negozio giuridico che è legato a un contesto, cioè voglio dire, il matrimonio come è fatto oggi in Italia è un prodotto culturale, quindi è il risultato di una serie di circostanze che possono cambiare, che anzi giustamente devono cambiare, se pensiamo a quello che è successo negli anni 70 con le prime riforme al diritto di famiglia, no? Hanno cambiato alcuni aspetti che ora spero tutti giudicherebbero veramente disgustosi e morali, penso al matrimonio riparatore, no? Penso anche alla condizione dei figli cosiddetti naturali, cioè quelli nati fuori dal vincolo matrimoniale e quindi che erano i bastardi, privi di diritti, no? Quindi ci sono delle cose che sono già cambiate per fortuna e adesso però sarebbe ora, insomma, se ce la facciamo entro il millennio, a cambiarne altre, quindi a aggiungere i diritti, non toglierne, aggiungere possibilità di scegliere, non restringerle. Credo che questa sia una differenza abissale tra un atteggiamento liberale e un atteggiamento invece conservatore, moralistico e molto angusto, che tende a conservare la situazione com'è, giustificandola in nome e presenza della tradizione, che non vuol dire nulla, perché la tradizione è semplicemente qualcosa che per molto tempo si è realizzata ed è continuata, no? Ma non è che di per sé la tradizione è buona e giusta, anche perché ci sono tradizioni disgustose, condannabili, anche la schiavitù è stata tradizionale per un lungo periodo, no? Ma non per questo la giudichiamo moralmente desiderabile o rimpiangiamo i tempi in cui c'erano gli schiavi.
Certo, assolutamente. Poi di sicuro qua i microfoni da cui stai parlando, Radio Blackout, si può dire che non è una radio particolarmente attaccata alle tradizioni. Nel frattempo ci arriva un messaggio da un ascoltatore, un'ascoltatrice, qui al 346-66-73-263, lo rivolgo direttamente a te. Le mamme sarebbero quindi più sicure? Nell'ultimo mese sono morte parecchie donne di parto in reparti ginecologici, anche a Torino. Vietiamo certo. Il parto perché è rischioso? Dice l'ascoltatore. Ascoltatrice o ascoltatore.
Beh, il parto è rischioso perché insomma comporta dei pericoli e poi naturalmente dipende se ci sono delle circostanze che aumentano quel rischio, no? Anche qui il problema fondamentale è la lettura e l'interpretazione di quello che avviene in un contesto più ampio. Senz'altro negli ultimi decenni i rischi e le morti sono enormemente diminuite, se pensiamo insomma questo ormai molti anni fa, ma insomma c'era un periodo in cui i medici passavano dalle autopsie alle sale parto senza neanche lavarsi le mani e la febbre puerperale, quindi la setticemia era una causa di morte di tantissime donne. Ora naturalmente le condizioni igieniche, sanitarie e sono molto diverse, quindi il rischio di complicazioni di morte è estremamente basso, ma tuttavia, come dicevo prima, ci sono ancora dei rischi, quindi quello che fa impressione, al di là del fatto che dobbiamo accertare in ogni singolo caso se c'è stato un errore medico, una distrazione, una responsabilità di qualche tipo, ma purtroppo ci sarà sempre una parte di incidenti o di danni o di morti ineliminabili, che cerchiamo, quello che cerchiamo di fare è di ridurli il più possibile, eliminare il più possibile le condizioni di complicazione, e però appunto come dicevo prima purtroppo non riusciremo probabilmente mai a arrivare a rischio zero, ma questo vale anche rimanendosene seduti sul proprio divano a casa, corriamo dei rischi, quindi è chiaro che ci fa impressione in una situazione più avanzata dal punto di vista medico e tecnologico, insomma, che si muoia di parto ci rimanda un po' a un tempo passato, no? Però appunto, ahimè, succede ancora, per fortuna molto meno di prima, ma ancora ogni tanto capita, quindi anche sarebbe opportuno ogni volta discutere di quello che accade all'interno di una cornice, come dicevo prima, più ampia, quindi farsi sapere per esempio come sono cambiate le statistiche, cosa è successo, quali sono i rischi, qual è stato il percorso di quel singolo individuo, di quella singola persona per quell'esito infausto, no? Perché altrimenti rischiamo di non capire più niente, di allarmarci eccessivamente e ieri infatti scrivevo anche che spesso oscilliamo un po', no? In questa specie di pensiero magico per cui da un lato ci sono tante forme di opposizione, di sfiducia verso la scienza o di fiducia esagerata verso pratiche strane o comunque irrazionali, penso a tutto il movimento contro i vaccini o alla fiducia spropositata verso l'omeopatia. Dall'altra parte abbiamo questa specie di fiducia altrettanto irrazionale e cieca nella medicina e nella scienza, perché senz'altro la medicina e la scienza ci hanno permesso di vivere molto meglio di come vivevano i nostri genitori e i nostri nonni, ma né la medicina né la scienza sono armi magiche, per cui comunque rimane uno spazio per tanto per gli errori umani, ma poi, come dicevo prima, per i rischi e per i danni. Quindi dovremmo ogni volta essere un po' più cauti e un po' più razionali, cercando di difenderci sia da queste ondate appunto di sfiducia che comportano poi l'affidarsi a pratiche dubbie e spesso dannose, penso anche al caso Stamina, ma potremmo fare un elenco molto lungo, insomma. E dall'altro avere questo atteggiamento per cui, oddio, ancora si muore, allora c'è qualcosa che non va, come, no? La medicina o la scienza ci avevano promesso che saremmo stati immortali. No, non è così. La medicina e la scienza sono degli strumenti migliori che abbiamo per vivere meglio, ma insomma abbiamo ancora moltissimi limiti, quindi dovremmo essere capaci di analizzare un po' meglio quello che succede e di considerare con un po' più di razionalità appunto i contesti e quello che accade intorno a noi, anche poi per poter prendere delle scelte, no? Perché questo ci dovrebbe permettere poi di scegliere per esempio come curarci o se curarci, allora è sempre preferibile essere in grado, avere gli strumenti per fare una valutazione un po' più razionale e meno affidata al sentito dire o appunto
alla pancia.
Sì, ecco, sì, soprattutto perché per esempio penso all'omeopatia, può essere a volte molto rischioso non curarsi illudendosi di farlo. Soprattutto certo. Non penso al raffreddore, perché il raffreddore poi passa da solo, quindi qualunque insomma decisione prendiamo non ci sono grossi rischi, ma in condizioni e in patologie più gravi può essere veramente molto rischioso illudersi di assumere qualcosa che ci possa star bene, in realtà appunto essendo l'omeopatia un mondo di principi inattivi, quindi quello che stiamo facendo è scambiare l'acqua o una sostanza farmacologicamente inerte per qualcosa che ci può curare. In questo modo rischiamo di ritardare un intervento seriamente terapeutico e ripeto, in condizioni non troppo gravi non è poi così pericoloso, ma in altre può diventare molto molto pericoloso.